piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più.
Questa semplice frase che tutti ormai conoscete, quando Morfeo offre a Neo la possibilità di scegliere se rimanere nel grande mondo felice dell'illusione o svegliarsi e capire quella che è la realtà di Matrix. È il primo Matrix, quello del 1999, scritto e diretto dalle sorelle Wachowski, in cui si è suggellato un meccanismo antico come forse antico il mondo, per cui noi viviamo in una grande illusione. La realtà che conosciamo è una realtà illusoria, una realtà prodotta da qualcun altro, da qualcos'altro. Noi siamo convinti, diamo realtà a quello che noi ogni giorno vediamo, percepiamo, anche tocchiamo. Nel caso di Matrix è proprio la realtà totale, è il mondo materiale in sé, la grande illusione generata dalla macchina. La macchina che tiene schiavi gli uomini, li tiene una sorta di... vivenza del mondo delle macchine che si è sovrapposto al mondo degli uomini, la matrice crea un mondo illusorio in cui gli uomini vivono, si manifestano, vedono il mondo come erano abituati a conoscerlo, ma in realtà questo mondo non esiste. Soltanto i risvegliati, il gruppo degli hacker appunto di cui fa parte Morfeo, hanno possibilità di risalire nel codice, di leggere la realtà e di capire che il mondo in realtà è una realtà da incubo, finita, distrutta dagli umani, un mucchio enorme di spazzatura radioattiva, e le macchine hanno preso il sopravvento sugli umani nell'ultima grande battaglia fra uomini e macchine. Beh, questo che sembrava soltanto un filmetto importante per alcune soluzioni tecniche nella rappresentazione delle immagini o per il taglio della fantascienza che andava verso una direzione abbastanza originale, in realtà ha sancito quello che oggi è un atteggiamento generale, forse amplificato dal riverbero che c'è nei social media. Oggi esiste l'umanità divisa in due grandi filoni, in grandi gruppi ideologici che entrambi sono legati dal fatto che la realtà come rappresentata è una realtà fittizia. Solo chi ha le chiavi di lettura di questa realtà è colui che può essere considerato un risvegliato, e si fa naturalmente quotidianamente una ricerca di proseliti perché vuole risvegliare l'umanità. Ecco, questa è una sintesi piuttosto rozza e mal articolata di quello che è un libro molto interessante, scritto da un giornalista del Domani, Mattia Ferraresi, che è intitolato Demoni della mente, racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto, edito da Mondadori. Questo libro trovo interessante fra tanti libri che parlano vagamente di complottismo, perché fa un'analisi più approfondita. In realtà Ferraresi sostiene che il mondo dei risvegliati, che fa capo oggi, diciamo, alla figura chiave quasi messianica di Donald Trump, tutto il mondo dei conservatori, di quelli che vorrebbero tornare indietro, che considerano che il mondo sia in mano a grandi gruppi di potere occulti che attraverso mille sortilegi, mille infamie hanno alterato la realtà, bisogna tornare alle radici della realtà. Questo è Trump e questo è anche Elon Musk, poi se vedremo con una sfumatura diversa. E poi esiste il mondo cosiddetto woke, il mondo dei buoni, di quelli che credono nei diritti, che credono comunque nella attenzione verso le fragilità. Però anche il termine woke, come ci ricorda Ferraresi, in sé significa che fai parte del mondo dei risvegliati, o si debbono risvegliare. Quindi siamo un mondo di umanità addormentata che da due fronti opposti, antitetici, con pensieri e punti di vista manichei, ci dicono di risvegliarci. Mattia Ferraresi, buongiorno. Non lo sento, Mattia Ferraresi, dovrebbe essere... Ci sei?
Buongiorno, io ci sono.
Ah, ecco, adesso ti sento bene. Scusami, io non so se hai sentito, ho fatto una breve sgangherata premessa.
Ho sentito.
Adesso però entriamo nel... Io trovo che il punto originale della tua lettura è il fatto che in realtà il complottismo è a 360 gradi. Alla fine tutti vorrebbero insegnare all'umanità che l'umanità è addormentata, vive in un sogno, vive in un'illusione, e loro sono quelli che possono dare le chiavi del risveglio. Vediamo se lo articoli in maniera più esatta per i nostri ascoltatori.
No, l'articolazione era già molto esatta, ma io mi sono concentrato proprio su questo, cioè muovo dall'idea che ci sia una premessa condivisa nel modo di conoscere, come se ancora prima di parlare di complotti ci fosse una specie di mentalità della cospirazione, una postura, direi che c'è un atteggiamento, questo atteggiamento non è nuovo, lo hai detto tu, diciamo, partendo da Matrix. È antichissimo e accompagna, diciamo, tutta la storia dell'umanità, e se pensiamo a Matrix come, diciamo, una nuova interpretazione del mito della caverna di Platone, insomma era un po' tutto lì. Io penso che però l'osservazione che ho fatto è che oggi, diciamo, complice il mondo tecnologico in cui abitiamo, non è più un mondo, diciamo, che vediamo da fuori, un mondo in cui abitiamo e siamo completamente pervasi, ha accelerato questa percezione e l'ha globalizzata e l'ha resa una modalità comune di conoscenza. Questa modalità comune, come hai detto tu, è quella di dire la realtà è un inganno, cioè è un velo dietro al quale si cela una vera realtà. Questa, ecco, io trovo che sia la premessa comune. Poi partono delle diramazioni e la cosa che a me ha affascinato è per avere questa mentalità non occorre aderire fino in fondo, diciamo, alle teorie più estreme, alle credenze più balzane, non occorre arrivare fino, diciamo, all'affermazione che la Terra è piatta, che questa appartiene a una minoranza, però c'è invece una larga maggioranza che aderisce a quella che io un po' pretenziosamente chiamo una epistemologia dietrologica, cioè una modalità di conoscere che si basa sulla domanda fondamentale che cosa c'è dietro e non su quella che io trovo più ragionevole, che è che cosa davanti.
Ecco, questo tradizionalmente era terreno di conquista delle grandi religioni. La religione si occupava proprio di questo, faceva scendere degli avatar, degli illuminati, dei profeti, dei messia, che dicevano all'umanità: guarda che ti stai sbagliando, non è questo il mondo è un altro, e per conoscere questo mondo non c'è la pillola rossa, ma c'è le buone pratiche, la preghiera, la meditazione, l'ascesa, a seconda, diciamo, del filone religioso. Oggi questo atteggiamento è stato un po' sradicato da un contesto religioso, ma si muove in un humus che è qualcosa di non ben definito, perché una grande potenzialità di diffusione, che è quella del fatto che siamo ormai tutti connessi, quindi attraverso le connessioni passano velocemente le parole di passo, la rete in se stessa è manichea, divide, lavora sui bias, quindi lavora sul pregiudizio, su quello che noi ci piace di sentir dire. Insomma, qual è il punto di novità innanzitutto rispetto all'antico dominio di una visione religiosa della vita, in cui soltanto la pratica ti faceva risvegliare, faceva entrare nel mondo della realtà? Tutte le grandi metafisiche hanno detto che in realtà questo mondo è un'illusione, una metafora, il mondo è da un'altra parte. È quello che dicono un po' i complottisti: svegliati, svegliati, io ti posso far svegliare, stai addormentato e non ti rendi conto come stanno funzionando le cose.
Certamente la questione del risveglio è, diciamo, nasce nell'ambito, come dire, di atteggiamenti filosofici e religiosi, e trova questa espressione che tu hai detto sinteticamente molto bene nella religiosità. Io osservo questo siamo in un momento in cui le religioni organizzate tradizionali sono, diciamo, almeno in Occidente, in pienissima crisi, in piena e consolidata crisi. Ecco, io trovo che a fronte di questa piena e consolidata crisi e questa, diciamo, secolarizzazione assolutamente che pare inesorabile, invece siamo di fronte a un mondo che è potentemente religioso. Semplicemente questo impulso non si veicola più o si veicola sempre meno dentro alla cornice delle religioni tradizionali. Ma se guardiamo ai fenomeni che vanno dall'esoterismo a qualunque forma di mistica, allo yoga, alle fascinazioni orientali, a ritorni abbastanza significativi di culti pagani, ad esempio il neopaganesimo, diciamo surrogati religiosi di vario tipo, sincretismi online, eremitaggi digitali, qualunque, troviamo che invece la religiosità, in un senso diciamo più ampio e disarticolato, è assolutamente pervasiva e è il terreno perfetto per la cultura di una certa mentalità che punta proprio sul risveglio come chiave per trovare in fondo che cosa? La verità, e quindi la verità cioè il significato di sé, degli altri, del cosmo intero.
Vabbè, questa è ragione, non è mai esistita un'epoca in cui l'umanità intera ha creduto nell'astrazione, nella metafisica. Oggi abbiamo relazioni, rapporti con entità che non vediamo e non tocchiamo, con le quali proviamo emozioni, ci innamoriamo, odiamo, ci muoviamo, abbiamo annullato i limiti spazio-temporali avendo l'idea che possiamo varcare il mondo in ogni sua dimensione. Ma questo però, vediamo di riuscire a proiettarlo in dei dati concreti. Vediamo di vedere i due movimenti, i due grandi movimenti, diciamo, le due grandi fazioni che si contrappongono e si contendono in fondo il possesso delle anime, se vogliamo vederla così. Mi piace vederla come una sorta di guerra di post-religione. Da una parte è il movimento, diciamo, tradizionalista, oggi rappresentato comunque dall'America di Trump e da tutto quello che ci può essere dietro, legato anche lì da una sorta di culto sotterraneo, c'è chi pensa che Trump sia una sorta di messia. Poi l'entrata in ballo di Elon Musk ha ancora più complicato le cose. Ti faccio sentire una frase così mi spieghi meglio intanto questa parte e poi vediamo l'altro lato della forza.
Elon Musk!
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark, gothic MAGA. Well, it's... the energy in this room is incredible.
Quasi siamo in vista di uno scisma. Elon Musk al comizio elettorale di Trump al Madison Square Garden a New York dice: io non sono soltanto MAGA, MAGA è lo slogan eccellenza dei trampiani, facciamo l'America grande come era una volta, sono un dark MAGA. E qua viene fuori, mi sono un po' informato, tutto un altro mondo in cui esiste una sottolettura, un lato esoterico anche del movimento MAGA legato a Trump, legato alla tecnologia, alla fantascienza, alle dimensioni intratemporali, non ho ben capito a cosa, tu ne sai qualcosa in più, così vediamo anche questo lato.
Sì, dark MAGA è, come dire, la parte più estrema e più di nicchia, più fringe, dicono gli americani, cioè più che si muove nell'estremità e negli angoli più oscuri della rete e che porta il messaggio trampiano, quello diciamo del nazionalismo, del protezionismo, lo porta alle estreme conseguenze. Direi così, lo accelera, e uso questa parola con consapevolezza perché dietro alla trasformazione di tutti i fenomeni, soprattutto quelli che diciamo vanno forte online, dalla versione normale a quella dark, c'è una filosofia che è quella dell'accelerazionismo, che diciamo ha varie versioni, una filosofia molto reazionaria, si parlava addirittura di dark enlightenment qualche anno fa, cioè di illuminismo oscuro, anche lì c'era una versione dark. Qual è l'idea centrale? L'idea è che quando si coglie la contraddizione di un fenomeno, per contrastarlo non bisogna contrastarlo direttamente ma esasperarlo, accelerarlo fino a che questo fenomeno stesso, in questo caso il dominio delle elite liberali eccetera eccetera, mostra da sé le sue contraddizioni e quindi collassa. Ti faccio solo questo esempio per Dark Maga e le sue, diciamo, paranoie e perversioni. Nel 2016 c'era la cosiddetta guerra dei meme attorno a Trump, si parlava molto dell'alt-right, dei meme fatti appunto dai trumpiani che avevano spesso Pepe the Frog, questa rana era un po' il simbolo.
La rana, sì.
Lì, la rana. Lì l'obiettivo polemico di quel mondo lì erano i normi, cioè i normali. Cioè i normali, cioè le persone ordinarie, quelle quindi immerse in una cultura liberal democratica, bla bla bla, diciamo, che si facevano dettare il modo di vivere dal sistema, erano degli schiavi del sistema, i normali. Adesso il Dark Maga cosa ci dice? Che i normali siamo noi, cioè è diventata una battaglia, quella portata avanti,
sì,
da
un rovesciamento,
Musk,
certo.
Per il buon senso. Questo, anzi, c'è proprio un filone che dice: noi Dark Maga siamo, acceleriamo le contraddizioni del mondo liberale fino a farlo esplodere. Dietro questa esplosione lo facciamo per riconquistare la normalità delle persone che dicono A è A, B è B, cioè che, diciamo, usano la logica e si muovono senza, diciamo, paranoie nel mondo. Questo per spiegare, diciamo, i grandi rovesciamenti anche all'interno,
sì, una filosofia che ha portato anche la destra italiana al terrorismo, diciamo, perché quando leggevano Cavalcare la tigre di Evola, che dice esattamente le stesse cose, la destra italiana si esaltava sul fatto che bisognava accelerare il processo di imbarbarimento, di imborghesimento e via dicendo, e quindi fare in modo che arrivasse fino in fondo e tracollasse. Lo sapevi che c'era una rivista per i militari della Repubblica Sociale Italiana, si chiamava Sveglia?
No, non lo sapevo, è assolutamente coerente con quello che stiamo vedendo.
Ci fermiamo solo un istante, informazione della borsa.
Melog.
Allora, intanto ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sto in collegamento con Mattia Ferraresi, che è giornalista di Domani, il quotidiano, autore di Demoni della mente, il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente, ma si crede in tutto. Mondadori. Stiamo parlando con Ferraresi del fatto che ormai il pensare che esista una realtà occulta, nascosta da rivelare, è un pensiero che avvolge tutte le forme ideologiche a 360 gradi. Abbiamo lambito, diciamo, il lato conservatore. Adesso mi piacerebbe capire, Ferraresi, come tu vedi nella cosiddetta cultura woke, che è un termine che vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma letteralmente vuol dire proprio svegliati, stai attento. Ecco, come seguono la stessa traccia anche, diciamo, quelli che stanno, dipende dal punto di vista, dal lato luminoso della forza, ecco, diciamolo così.
Come hai detto tu, il termine già ci indica qualcosa. È un termine che nasce nell'ambito dell'attivismo del mondo afroamericano contro la schiavitù prima, poi contro la segregazione, proprio con questa idea che è rimasta, io credo, nella sua espressione corrente, diciamo progressista corrente, a cui facciamo riferimento noi. Cioè l'idea che l'essere umano sveglio, vigile, risvegliato, è in grado di vedere dietro i fenomeni l'intelaiatura della realtà, e questa intelaiatura è fatta fondamentalmente di un sistema di oppressioni. E nel caso ovviamente di come è nato, naturalmente era l'oppressione di tipo razziale, ma una volta che si assume questa mentalità in cui il risvegliato vede le forze che muovono la storia, e queste forze sono forze oppressive, a quel punto nel mondo woke è scaltato il grande gioco delle identità. Ciascuna identità ha la propria rimostranza, la propria rivendicazione, la propria sensibilità ferita, e anzi queste si sovrappongono, e quindi l'idea, secondo me, che somiglia,
si moltiplicano,
in modo,
soprattutto si moltiplicano,
certo,
si frammentano,
certo. Si frammentano così tanto che nelle identità, all'interno di certe identità, ci sta una persona sola, cioè ci sta solo un individuo, può rispondere esattamente a quella unicità. Io credo che il punto di contatto sia un po' nel modo di guardare la realtà e di conoscerla, cioè dietro il fenomeno che vedo c'è qualcos'altro, c'è un'altra forza che si muove veramente. Le persone, diciamo, ignare non lo capiscono, sono parte del sistema, vanno con la corrente, non vedono che invece è tutto dettato da forze patriarcali, eteronormative, che si saldano con pensieri, diciamo, oppressioni coloniali.
Ma infatti,
e post-coloniali,
noi abbiamo lambito questi
eccetera.
Giorni questo tema molto nazionale oggi del patriarcato, che è un termine che merita approfondimenti, riflessioni. Non può essere manicheo dire esiste il patriarcato, questo è frutto del patriarcato, però si usa lo stesso sistema che usano, diciamo, la parte opposta. Questa è la cosa di meraviglia. Due posizioni, due visioni della vita totalmente antitetiche, alla fine usano lo stesso terreno metodologico per affermarsi o per affermare il loro primato.
Io penso che sia proprio così. Dicevamo prima, parlando della destra, dell'accelerazione, un po' anche questa, anche la sua parte progressista ha un simile complesso accelerazionista. Vede in ogni cosa, anche le rimostranze con assolute e più che legittime e sacrosante ragioni storiche, come ad esempio quella, naturalmente, per esempio, della rivendicazione dei diritti civili degli afroamericani, come è stato negli Stati Uniti. Però da lì accelera così tanto, in cui questo diventa un modo per leggere tutta la realtà. Qual è uno degli aggettivi preferiti del mondo woke? Sistemico. Si usa sempre, ma è un aggettivo molto importante, perché significa che
sì, come la persona
sistema,
al centro. Sto facendo un elenco delle cose che non dovrei più sentire. Ecco, sistemico e persona al centro. Devo anche spiegarmi che voglia dire poi, capito?
No, è interessante perché sistemico allude proprio all'idea che ogni fibra della nostra vita è dettata da una certa forza che l'ha formata e modellata.
Ecco, tu nel tuo libro dici che ci sono 5 momenti significativi di grande delusione per tutti, che hanno proprio contribuito a logorare la fiducia nei sistemi e nelle strutture tradizionali, che sembravano intangibili. Noi siamo illusi dal dopoguerra in poi che vivessimo in un sistema che ormai era talmente perfetto, anche se perfettibile in certi lati, che non sarebbe più cambiato. Ci troviamo circondati da guerre, pestilenze, odi razziali, ci troviamo nel peggiore dei mondi, ma pensavamo questo non cambiasse mai. E quali sono questi 5 momenti?
Sì, i primi 25 anni di questo secolo sono stati veramente devastanti per la fiducia. Io ne individuo alcuni, ma ovviamente ce ne sono tanti altri che si potrebbero dire. C'è sicuramente una delusione democratica, cioè l'Iraq e le guerre in Iraq e in Afghanistan distruggono l'idea non solo che la democrazia si sarebbe esportata da sé dopo la fine della storia come destino inevitabile, ma anche facendolo, diciamo, con le armi e con le iniziative aggressive belliche. Lì succede un disastro che sappiamo e la cosa diventa terribile. Poi c'è la crisi finanziaria del 2008, la delusione economica, il sistema economico che sembrava perfetto e destinato anzi addirittura ad autocorreggersi, perfino si distrugge, arriva la grande recessione e poi la grande stagnazione, che, diciamo, chi si affaccia sul mondo del lavoro in quegli anni, diciamo, ha un quadro estremamente deludente. Poi ne cito solo altre due per non citarle tutte e annoiare troppo, con troppe delusioni. Una è certamente quella più recente, quella tecnologica, e nel giro di 10 anni i grandi della tecnologia sono diventati le persone che avrebbero salvato il mondo, ci avrebbero connessi tutti, avrebbero diffuso la democrazia e idee bellissime, fantastiche, a delle specie di demoni che ci hanno, come dire, inquinato il cervello per il profitto, mettendo su un regime di oligopolio terrificante. E poi l'illusione della pace, quella più che purtroppo è più nelle cronache ora. Sembrava che il sistema liberal democratico avesse, insomma, sostanzialmente, almeno per l'Occidente, garantito un clima in cui la pace è la condizione prevalente, diciamo così. La guerra, specialmente in Ucraina, che ha portato al centro dell'Europa le guerre, quelle novecentesche con i carri armati, ha distrutto anche questa illusione, per non parlare di quella scientifica.
Anche le pestilenze hanno avuto il loro peso.
Quella scientifica è stata incredibile, perché si è scoperto che, a fronte di un'aspettativa iperpositivistica in cui la scienza, la medicina risolvono tutto, la tecnica risolve tutto, spiega soprattutto si è scoperto che i virologi litigano, che ci sono idee diverse, che le cose sono complicate, che spuntano malattie che per tanti versi rimangono anche misteriose, difficili da capire, e ci scontriamo su come affrontarle, facendone una questione di visione del mondo terribili, come se appunto avessero distrutto un po' questa aspettativa, io trovo completamente eccessiva e idolatrica, di una scienza quasi dogmatica e quasi religiosa nella sua capacità di risolvere tutti i problemi.
Beh, questo
umani.
È bastato per dare una sterzata radicale a quello che era, diciamo, quello che sembrava un passo avanti, il credere nella razionale, credere nei processi empirici. E improvvisamente anche detto questo salgono complotti, nuove religioni, sinarchie che attentano al benessere dell'umanità volendo sterminare uomini e donne perché sono troppi, perché il mondo deve essere popolato soltanto dai migliori. Insomma, si apre qualcosa di veramente indicibile. Tu fai una divertente metafora per far capire un pochino la dietrologia, come nasce, con l'analisi della dietrologia. Quando mi parli della valigetta, non so se della spia o dell'agente segreto, come la descrivi, e cerca di dirlo perché la porti come modello di questo modo di pensare, nella sua stratificazione.
Sì, sì, c'è la tipica valigetta in cui, nella quale immagino questa scena, ma che è una scena, voglio dire, topica e tipica, diciamo, di qualunque racconto, una valigetta dentro la quale questa persona che si sta per imbarcare sull'aereo, in realtà c'è un doppio fondo in questa valigetta, e dentro questo doppio fondo si nasconde una piccola fiale in un intercapedine dentro la quale questa persona ha messo, e allora la valigetta in questo racconto tipico diventa non più una valigetta, ma diventa soltanto un pretesto. È l'idea che dentro ogni valigetta, cioè dentro ogni fenomeno della realtà, il punto che, diciamo, il dietrologo vuole sempre cogliere è: questa valigetta non è una valigetta, è solo un pretesto dentro il quale ci sarà qualche cos'altro che è la vera spiegazione dell'esistenza di quella valigetta. Sarà la famosa fialetta o il famoso composto, il famoso codice segreto per decrittare chissà quali segreti che questa persona ha nascosto nel punto più introvabile di questa valigetta.
La cosa più divertente sono gli elementi di distrazione. Apri la valigetta, ci sono dei fogli per distrarti. Sotto i fogli c'è un computer portatile, quindi tutte le declinazioni della trasmissione del sapere, ma sono messe lì per confonderti, perché in realtà devi levare la fodera, fare il buco, vedere all'intercapedine e trovare la fialetta con, non so, il fluido zombie, l'arma letale, non so, tutto quello che può cambiare l'umanità. E quindi hai voglia tu a leggere fogli inutilmente, a guardare inutilmente ciò che passa attraverso le reti, in realtà devi vedere nel doppio fondo della valigetta. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Melog.
Molto interessante, molto divertente. Oggi non telefona nessuno. Perché? Perché nessuno capisce da che parte stiamo. Questa è la cosa complicata, la gente definire, in un mondo in cui bisogna avere sicuramente un'appartenenza. L'appartenenza si porta dietro tutta una serie di convincimenti, di comportamenti, di atteggiamenti, letture della realtà. Sei trampiano, devi essere Novax, devi avere in odio il politicamente corretto. Se invece sei woke, devi dire che siamo in un patriarcato terribile, che ci sono ovunque dei focolai di reazione di nazismo e via dicendo. Parte dalle notizie di oggi, ci sono veramente. Allora, ricordo che sono in collegamento con Mattia Ferraresi, giornalista del Domani, autore dei Demoni della Mente, racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto. Mondadori. Allora, adesso la domanda delle domande, Mattia. Tu, scrivendo questo libro, ti poni nella condizione difficilissima in cui mi trovo anch'io molto spesso, in questo ti sento compagno di sventura, di quelli che non stanno da nessuna parte, quindi sono qualunquisti, cialtroni, chissà come la pensano, nessuno ti considera parte dei suoi, nessuno capisce come pensi, e quindi sei una persona tutto sommato o pazza o spostata o vigliacca o pericolosa per tutti. Ma esiste un atteggiamento possibile? Cioè, ci siamo presi questa mattina l'estremo lusso e la pretesa di essere quelli che svegliano dai risvegliati, ma come siamo definiti? Esiste una fetta di umanità che non è contaminata da questi grandi filoni e vive lo stesso tranquillamente, vivendo ogni giorno senza pensare ci sia nessun velo di maglia da squarciare, ma basta vivere?
Io credo che ci sia, quindi diciamo la nota positiva è che secondo me nella esperienza comune ci sono milioni, milioni, miliardi di persone che vivono così, diciamo, la loro normalità, ma tutti noi viviamo così la nostra normalità se ci pensiamo. Io faccio sempre questo esempio: nessuno che entrando salendo sull'autobus chiede all'autista o ha in mente di accertarti se l'autista abbia la patente, se sia sano di mente, se non voglia uccidere tutti i passeggeri a bordo. Nessuno, sarebbe irragionevole per chiunque fare questo tipo di controlli. Uno si fida che sia così, che ci sia un'istituzione che l'abbia fatto, ci sia una motorizzazione che rilascia le patenti, eccetera eccetera. Cioè c'è una catena di atti di fiducia o di fede che ciascuno di noi mette in pratica tutti i giorni per vivere. Ecco, io sarei semplicemente, non vorrei banalizzare, ma sarei per una estensione di questi tipi di metodi, che sono quelli che fanno andare avanti il mondo, fanno andare avanti le nostre vite. Nessuno, a un certo punto, su certe cose, sulla guerra in Israele e Palestina, uno cambia metodo e incredibilmente inizia a dire: ma che cosa c'era dietro? Ciò che mi fanno vedere non è la vera realtà, non è così, io sono sviato. Però in tantissime altre cose della vita quotidiana, con, diciamo, quello che io chiamo un realismo critico, applicandolo senza quasi pensarci, uno conduce la propria esistenza in modo perfettamente sensato e ragionevole, e va, diciamo, come ciascuno di noi, alla ricerca di soddisfazione, di felicità, di realizzazione di sé e di fare la propria vita. Ecco, io sarei per questo.
Però tu mi dai atto che, fermandoci a una lettura dell'Occidente in cui siamo tutti felici che esistano ancora delle democrazie in cui la gente vota, esprime il suo parere, legge i governi e via dicendo, oggi non è così neutrale anche la richiesta del consenso. La richiesta del consenso si basa su queste dinamiche, su queste idea che ci siano dei cattivi, ti raccontano la realtà in maniera distorta e tu sei quello che la racconta giusta. È un po' difficile dare rappresentanza o sentirsi rappresentati, siamo dalla parte di quelli che pragmaticamente vivono la loro vita con strumenti individuali di lettura della realtà, che si informano, che guardano, pronti a cambiare opinione ogni giorno, perché avere un punto di vista non significa tatuarselo sulla pelle. Se si intelligenti si cambia anche idea. Ecco, non è un rischio questo, che in realtà tutto il mondo mai vada in questa direzione, bianco contro nero, fine?
Ti do atto e me ne dolgo, che il discorso pubblico è fortissimamente polarizzato su questa idea, fortissimamente, su questo non c'è dubbio. Però cos'è che stiamo anche vedendo? Che ad esempio le forze politiche che cercano il consenso sono sempre, diciamo, meno rappresentative, cioè scopriamo in sempre più contesti che c'è una domanda politica che rimane inevasa, cioè che i partiti non riescono a rispondere adeguatamente. L'astensione, diciamo, si può leggere anche così, no? Come fenomeno generale, non tanto che alla gente non interessi, non trova una corrispondenza con l'offerta politica, quindi sempre cercando di illuminare, diciamo, almeno un briciolo di positività, penso che sì, è sicuramente il discorso pubblico e politico è dominato da questa logica. Credo anche che si stia sempre più aprendo dei varchi in cui non è sovrapponibile poi al sentire o al senso, ecco, userei senso comune come parola, di tanti che infatti non si trovano rappresentati in questa polarizzazione estrema.
Diciamo che c'è un fascino momentaneo bellissimo pensare che ci siano i rettiliani, che da un'altra parte ci siano dei mostri nascosti nel candore, nel nitore della gente per bene. Io ci ho scherzato tanto, il GPN, la gente per bene che mi scrive via dicendo, figuriamoci. Ma alla fine la gente si stancherà di vivere in questo teatro e vorrà persone che gli spiegano semplicemente come affrontare il quotidiano. Noi siamo persone che devono mangiare, bere, dormire, amare se possibile, e vivere bene. Sarà difficile trovare un elemento di rappresentazione di questa realtà, perché ognuno se la contende, se la tira dalla sua parte. Ti ringrazio Mattia Ferraresi, ricordo il tuo libro Demoni della mente, il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia a niente ma si crede a tutto. A domani.